buonasera a tutti. Con questa sera vorremmo iniziare il cammino attorno alle figure della passione secondo Giovanni, il cammino delle meditazioni quaresimali quest'anno si muoveranno attorno ad alcune di queste figure. La passione secondo Giovanni è la passione che tutti gli anni leggiamo il Venerdì Santo e comunque è uno dei testamenti importanti che ci consegnano la passione del Signore. Con una lettura proprio anche particolare della passione del Signore. E sono tante le persone, sono tanti i personaggi, sono tante le figure che affollano la passione del Signore. A cominciare dai primi momenti del cammino della passione fino alla fine. E lungo il cammino della passione del Signore di fatto diventano figure della fede, figure del cammino credente, modo di essere uomini e donne che accolgono il Signore Gesù e che si accompagnano a Lui. Allora ci sembrava bello quest'anno lasciarci guidare da alcune di queste figure, soprattutto da alcune figure che ritroviamo attorno alle varie tavole che accompagnano anche la passione, soprattutto nei primi passi. Lo sappiamo che il cammino quaresimale lo stiamo vivendo attorno alla tavola con Gesù. Allora sembrava interessante, qui, quando ci troviamo il giovedì sera, fermarci anche su alcune di queste figure. La prima figura che incontreremo questa sera, che dopo il canto inizieremo a intravedere e poi a incontrare, è la figura di Maria di Betania. È una figura particolarmente interessante, dolce, una figura che ci consegna tenerezza e forza insieme, perché la tenerezza è anche forza, non è debolezza quando è autentica. Ci accorgeremo che insieme con lei alla tavola di Gesù ci sono altre figure e lei occupa un posto particolare. La vogliamo seguire, la vogliamo accompagnare, vogliamo lasciarci guidare dalla sua ricchezza.
Solo tu sei il mio pastore. Per me, dove mi me, prendi sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato.
Il testo che ci consegna la figura di Maria di Betania in Giovanni, nell'Evangelista Giovanni, si trova al capitolo 12, all'inizio, nella prima parte del capitolo. Diventa importante così per coglierne la pregnanza, collocarlo dentro il contesto nel quale il testo si trova. E magari poi potremmo farlo con calma anche a casa nostra. Intanto mi permetto di sottolineare alcuni elementi importanti di quelli che entrano a costituire il contesto di questo testo. Siamo prima di tutto dopo la risurrezione di Lazzaro. Il capitolo 11 ritrova gli stessi personaggi sostanzialmente che troveremo tra poco nel testo che ci consegna la tavola attorno alla quale Gesù siede con Maria, con Lazzaro e con Marta. Perché il capitolo 11 appunto ci presenta la risurrezione di Lazzaro, la morte di Lazzaro e il lungo cammino con cui Gesù riporta alla vita Lazzaro. Dopo la morte è aperta la risurrezione, dopo che l'odore di morte è stato vinto dalla vita. E intanto ascolteremo subito quella parte di testo che segue immediatamente alla risurrezione di Lazzaro, intanto continua quel processo che costituisce un po' tutta la trama del Vangelo di Giovanni. Continuamente giocato sull'accusa rivolta a Gesù e fondamentalmente sull'atteggiamento che sempre più diventa atteggiamento di condanna. Si crede in lui o lo si rifiuta? Lo vedremo. Ormai però si sta giungendo all'epilogo. Di fatto il verdetto è già dato. Gesù ormai è un uomo braccato. La Pasqua è vicina, l'ascolteremo. Ascolteremo quante volte ritorna anche l'immagine e il rimando alla Pasqua. È l'ultima, dopo che Giovanni ne ha già presentate altre nel cammino di Gesù. Questa è l'ultima. È quella che mette fine alla vita di Gesù, meglio. È la Pasqua che darà compimento alla vita di Gesù e Gesù darà compimento in essa alla Pasqua. Nel testo, tra l'altro, se lo seguiamo con un po' di calma, ci accorgiamo che c'è un avvicinarsi progressivo alla Pasqua. 6 prima, il giorno dopo, prima della Pasqua, e insieme l'attesa, non verrà egli alla festa. Ascoltiamo.
Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei, e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù, e stando nel Tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo.
È abile nel costruire il suo testo, Giovanni, è capace di portarci dentro la vicenda di Gesù e di farci sentire sulla pelle questo accerchiamento che si sta costruendo attorno a Gesù e la decisione ormai presa di toglierlo di mezzo, di eliminarlo. Insieme l'abbiamo sentito con l'intuizione che comunque questa morte serve. Certo, qui la lettura che ne dà il sommo sacerdote ha un sapore. L'evangelista legge tra le righe, legge all'interno di queste parole, scopre il senso. Quel capitolo dodicesimo che si apre subito dopo queste parole, di fatto chiude la prima parte del Vangelo di Giovanni, che in genere da molti esegeti è chiamato il libro dei segni, per lasciare posto poi dal tredicesimo capitolo al libro della gloria. Questo almeno secondo alcuni studiosi è un certo interesse. A muovere i primi passi di questo capitolo dodicesimo, appunto, è la scena della cena di Betania, che si muove dentro il contesto che abbiamo appena ascoltato. Se poi leggeremo il testo per conto nostro, ci accorgeremo che subito dopo Giovanni pone l'ingresso di Gesù in Gerusalemme con una sua caratterizzazione. È più un'accoglienza che un ingresso trionfale che Gesù propone. E poi c'è l'incontro di Gesù con i greci che desiderano vedere Gesù. E sarà un passaggio essenziale anche questo, perché subito Gesù consegnerà loro la necessità per vedere davvero il Figlio dell'uomo, di vedere appunto il figlio dell'uomo innalzato e porterà già qui tutto quel sapore di gloria che sta dentro la sua morte. È venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Giovanni ci sta prendendo per mano per iniziare poi il grande cammino della passione, ma ci sta offrendo già le chiavi di lettura. E la prima, appunto, è quella che ci offre nella cena di Betania. Può essere utile, prima di leggere il testo, sapere, aver presente il fatto che questo testo, questa scena, la si ritrova anche negli altri Vangeli, almeno nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Marco, sostanzialmente con la stessa posizione, anche se con caratterizzazioni diverse. Lo vedremo, qui Gesù viene profumato sul capo in Matteo e Marco. Non c'è il riferimento esplicito alla casa di Betania, dove ci sono Lazzaro, Maria e Marta. Si parla, sì, di Betania, ma non di questa casa, immediatamente. Luca si muove in maniera diversa. Propone una scena simile all'inizio, ponendola soprattutto sotto il segno del perdono e della misericordia. E sarebbe un testo estremamente bello da accostare, ma lo possiamo fare personalmente. Penso possiamo accostare adesso il testo e ci fermiamo un po' su questo testo.
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Ci può essere comodo, e l'abbiamo percepito leggendo il testo, che possiamo dividere in tre parti il testo: la cena con Gesù all'inizio, che crea il contesto all'interno del quale tutto il resto avviene, il gesto di Maria che versa il profumo sui piedi di Gesù, e poi la reazione di Giuda e la parola di Gesù. Prima di tutto la cena. La cena l'abbiamo percepita subito nella sua dolcezza. Prima di tutto avviene in un interno. Prima siamo stati continuamente con la folla, siamo stati portati in vari luoghi. Qui siamo in un luogo invece di intimità, di vicinanza. Siamo in una casa accogliente, amica, mentre fuori la folla e le autorità si danno da fare alla ricerca di Gesù. Si dà un momento di convivialità vera, piena, che contrasta con il contesto. Gesù ama trovarsi insieme con i suoi amici. Se leggiamo i racconti della passione che rimandano all'ultima cena, vediamo e li incontreremo in parte. Vedremo quanto Gesù cura la preparazione di quei momenti, quanta importanza dà ad essi. Luca in particolare lo sottolineerà con forza. Il ritrovarsi con gli amici, a condividere, mentre si sta stringendo il cerchio di morte attorno a lui, Gesù sente l'esigenza, il desiderio di ritrovarsi in un luogo familiare, sa apprezzare profondamente l'amicizia, ha il gusto dell'amicizia Gesù, e questo lo sta sostenendo in questo momento. Attorno alla tavola, abbiamo già detto, ci sono Lazzaro, Maria e Marta, gli amici suoi. Lazzaro è l'amico risuscitato, era morto, l'hanno cercato, ritorna, gli riconsegna vita. Adesso siede alla tavola con lui, è la tavola della festa, la tavola del grazie, forse, per ciò che è avvenuto, la tavola in cui si condivide la gioia della vita. Accanto a lui abbiamo sentito Marta, la donna che serve. Questo certo è legato alla sua indole, la ritroviamo in altri testi così. Ma è anche la padrona di casa, ed è anche la donna che ha già ricevuto il servizio da parte di Gesù e che adesso si mette a servire, quasi immagine lei pure del discepolo che si mette a servire i suoi fratelli. E poi Maria. Maria è già indicata anche precedentemente, all'inizio del capitolo 11, nel Vangelo, come colei che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Questo gesto fa parte ormai della sua figura. Non è ancora avvenuto e già viene dipinta così. Mentre si trovano a tavola, l'abbiamo sentito, Maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli. Pochissime parole, eppure i gesti sono scanditi con una chiarezza incredibile, sono passi precisi di un movimento che Maria ha innescato. Maria prende 300 grammi di profumo, una libra di profumo di puro nardo. Il testo dice che è un nardo vero, verace, fedele, ha la stessa radice di fede. Ed è interessante, ti rimanda già anche a qualche interpretazione possibile. non tanto per il profumo, ma per il gesto che lo accompagna. 300 denari, scusate, 300 grammi sono una buona misura, e tra l'altro è profumo prezioso, nasce da una pianta che cresce in India, oltretutto, a una certa altezza, quindi ha un suo costo, l'abbiamo sentito, Giuda lo valuterà 300 denari, e 300 denari sono una bella somma, corrispondono sostanzialmente al lavoro del bracciante di un anno, e quello su cui tutto sommato una famiglia poteva contare per un anno di vita. Il gesto di Maria non è insignificante, è un gesto che sa sprecare con abbondanza, è il gesto di una donna che non ha paura di sprecare. Il profumo è prezioso, ma il profumo è prezioso non soltanto perché vale, perché è merce rara, ma perché in sé è linguaggio. Dice onore dato, dice amore, dice affetto, dice tenerezza. Nella scrittura tantissime volte il profumo profuma i testi della scrittura. Basti pensare al Cantico dei Cantici, ne leggeremo alcuni stralci poi alla fine, o ai testi che descrivono la liturgia del Tempio, perché anche il Tempio è pieno di profumi, i profumi dell'incenso. Anche se normalmente i profumi abitano la casa dell'amore in particolare, dicono amore, dicono rispetto, dicono onore. Profumarsi significa estrinsecare la propria gioia di vivere, significa agghindarsi di un ulteriore elemento di bellezza. Lo fanno gli invitati al momento del banchetto e gli amanti al momento dell'unione fisica. Profumare la testa dell'ospite significa esprimergli la gioia che si prova nel riceverlo, e trascurare questo gesto è una scorrettezza. Il profumo può avere a volte una funzione ancora più intima, quella di trasporre la presenza fisica di un essere in un modo più sottile e penetrante. È vibrazione silenziosa con la quale un essere esala la propria essenza e lascia percepire il mormorio della sua vita recondita. Perciò Estere e Giuditta, per penetrare più facilmente fino al cuore di quelli che vogliono sedurre, si ungono di olio e di mirra, e l'odore di frumento che emana dagli abiti di Giacobbe rivela la benedizione di Dio effusa su di lui. La sposa del cantico assimila la presenza del diletto al nardo, a un sacchetto di mirra. E potremmo continuare. Ecco, Maria ne cosparge i piedi di Gesù, non sul capo, versa il profumo, sui piedi. Lascia trasparire gratitudine, affetto, amore, tenerezza. È questo fortemente il gesto dell'amore, dell'intimità, tanto più che ella lo lega all'altro gesto, pure di profonda intimità, quello di asciugare i piedi con i propri capelli. È gesto molto intimo, persino equivoco da un certo punto di vista, da certe letture. In Maria diventa gesto di profonda gratuità, gesto che non ha paura della vicinanza, dell'intimità, e insieme non ha paura di sprecare. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. È bellissimo il testo. Ci porta lì a sentire questo profumo. Questo profumo viene sparso e viene effuso anche per noi. Siamo chiamati anche noi a sentire questo profumo. E peraltro giunge fino a noi nel racconto. E giunge fino a noi in questo racconto così denso, così forte, così vivo, così intimo. La casa che aveva in sé odore di morte, ora profuma di vita. Quando Gesù giunge a Betania, dopo che Lazzaro è morto, gli impediscono di aprire la tomba, perché gli si dice è già di 4 giorni. Manda già cattivo un odore. Ma ormai quella casa è riempita dal profumo. Non c'è più profumo di morte, c'è profumo di vita. E c'è insieme tenerezza, delicatezza. Insieme questo profumo diffuso, dice la sovrabbondanza del profumo usato da Maria. Possiamo sostare un attimo su questo gesto. Possiamo provare anche noi a sentire questo profumo, a rivedere la freschezza e la bellezza, la tenerezza di questo gesto intrigante.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et
al gesto di Maria, disinteressato, libero, si oppone il calcolo, mascherato in modo meschino da motivazione di attenzione ai poveri, di chi si oppone alla logica della gratuità e della libertà. Giovanni ama personalizzare le reazioni e stigmatizza l'atteggiamento di Giuda. È a lui che attribuisce in maniera specifica la reazione. Per sé gli altri l'attribuiscono al gruppo dei discepoli. Questo crea dialettica nel testo e crea opposizione tra le figure di Giuda e di Maria, ma anche tra le figure di Giuda e di Gesù. La reazione di Giuda comunque rischia di creare contrapposizioni lì dove non ci sono. In realtà mette in evidenza l'incapacità di comprendere lo spessore profondo di gratuità che costituisce il gesto di Maria. Oppone il gesto libero e gratuito alla cura dei poveri. Gesù mostra di apprezzare il gesto della donna. Accogliendolo, Gesù si mostra sovranamente libero, capace di accogliere questo gesto di tenerezza e di amore, pur con i suoi rischi. È libero dalle convenzioni, Gesù, libero nell'amore. È estremamente bello cogliere la capacità di Gesù di accogliere questi gesti, la libertà sua nell'apprezzare questi gesti di gratuità. Non è facile leggere poi il resto della risposta di Gesù. Alcuni studiosi leggono il testo come se indicasse che Maria è chiamata a conservare una parte di questo profumo per la sua sepoltura, come se ne custodisse una riserva. Altri che è chiamata a custodire la memoria di questo gesto. Lasciala dunque, che essa conservi nella sua memoria questo gesto fino al giorno della mia sepoltura. Oppure vuol dire che essa ha anticipato qui ciò che pensava di compiere per la sepoltura di Gesù. Lasciala. Essa si proponeva di conservare questo profumo per il giorno della mia sepoltura e l'ha usato adesso. Ciò che è interessante e ciò che è importante è che Maria, nella sua libertà di amare, ha il presentimento dell'ora di Gesù e ha voluto onorarlo, ha voluto dirgli la sua tenerezza. L'amore è capace di presentire, l'amore è capace di leggere in profondità. Se Gesù apprezza il gesto della donna e lo difende, non è per contrapporre questo gesto compiuto nei suoi confronti al servizio e alla cura dei poveri, ma per ricondurre alla radice e insieme per rendere circostanziato, legato alle circostanze concrete, alle situazioni concrete, l'amore. Insieme, in questo momento, ci fa intuire che il vero povero è Gesù. Ad essere in gioco qui è la qualità dell'amore. E insieme la capacità di discernere il servizio da compiere e il povero da onorare. Perché ora è lui, Gesù, il vero povero, l'uomo che è già braccato e che sta per essere tolto di mezzo. L'uomo che porta in sé ogni altro povero in questo momento e che aprirà ad ogni altro povero la sua vita. A tutti donerà il suo dono. Nel caso presente, soprattutto, si impone la distinzione sempre, non sempre. Gesù dice, bisogna occuparsi dei poveri sempre, ma oggi Maria ha avuto ragione a occuparsi di me, perché tra poco morirò. I poveri rimangono sempre al centro della cura e della passione della comunità cristiana. Il testo di Giovanni, tra l'altro, si ispira e cita il Deuteronomio, poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra. Allora io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Ma ormai Gesù, ancora una volta, ha rimandato in maniera forte alla sua morte. Ad essa rimandano subito le reazioni dei capi dei sacerdoti, che decidono non solo la morte di Gesù, ma anche quella di Lazzaro. Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. La logica di morte sembra prevalere. Il profumo, la gratuità, il gesto del dono sembra non riuscire a fermare l'odio e la violenza. A rimandare alla morte di Gesù resta comunque soprattutto il gesto della donna, che in se stesso dice non solo il riferimento alla morte e alla sepoltura, ma dice che quella morte sarà come è stato il suo gesto, gesto d'amore, gesto di gratuità, gesto di libertà, gesto di dono supremo, gesto che effonderà profumo nel mondo intero. Il senso del testo e soprattutto del gesto di Maria è già per sé evidente nel testo, e lo è proprio nella forma della gratuità e della libertà del dono. Lo è nel sapore di un amore che non conosce misure e calcoli. Lo è nella leggerezza di un amore che sa persino intuire, prevedere e che coglie subito l'attimo, senza bisogno di calcolare troppo. Intuisce e sceglie. È l'intuito dell'amore. Intuisce e si gioca. Intuisce e fa. Raccoglie in questo gesto il tutto di sé. Ed è un gesto squisitamente femminile. Il gesto di Maria dice di questo amore libero e totale, gratuito e aperto, e insieme caldo e passionale, umanissimo. Maria è la donna che ama con la propria umanità, ama da donna, con la delicatezza e l'intuizione tipicamente femminili. È la donna che non ha paura di compromettersi nella relazione, la donna che in essa gioca il tutto per tutto, senza mezze misure. È la donna della libertà di amare, anche a costo di essere disprezzata e di essere rifiutata o di essere fraintesa. Ama e basta. In questo amore diventa figura dell'amore dell'amata verso l'amato. Diventa figura dell'amore del discepolo verso il maestro. Diventa figura addirittura, ma lo è ogni amore autentico, dell'amore libero e gratuito del maestro e signore. Amando così, lo mostra questo amore, anticipa il gesto di Gesù e lo consegna anche a noi, perché anche noi possiamo viverlo dentro la nostra vita, perché anche il nostro amore è chiamato ad essere così, a dare volto all'amore, ad essere segno dell'amore gratuito. Qui Maria fa la sua buona scelta, senza sapere tutto ciò che sta per accadere, perché per fare delle scelte buone non si deve prevedere il futuro e conoscere tutto in anticipo. Non lo si può. Ci si spende totalmente nell'amore per Gesù possibile oggi, senza risparmiare qualcosa per domani. L'amore per Gesù e per il fratello, e l'uno e l'altro strettamente legati. L'amore, dirà Bernardo, un santo dei tempi antichi che parla spesso dell'amore. L'amore, dice, è sufficiente per se stesso, piace per se stesso, è in ragione di sé, è a se stesso merito e premio. L'amore non cerca ragioni, non cerca vantaggi all'infuori di sé. Il suo vantaggio sta nell'esistere. Amo perché amo, amo per amare. Qui potremmo aprire alcuni percorsi di riflessione, di rilettura personali. Li cito soltanto velocemente, li consegno poi alla nostra riflessione, al nostro lavoro anche per i prossimi giorni. La figura di Maria ci consegna il modo con il quale partecipare alla passione del Signore. Ci indica e ci dice come seguire il Signore, come essere uomini. La delicatezza che raccoglie il dono, l'affetto che lo accompagna, l'amore che si dona liberamente, la gratuità, la capacità di amare sul serio. E ci fa entrare dentro tanti percorsi, anche quotidiani, tanti percorsi da costruire come comunità, appunto, attorno alla gratuità dell'amore, del dono, che si annoderanno a Pasqua. Un secondo percorso può essere quello della cura dei poveri, di ogni povero, di ogni povertà, con la consapevolezza che il singolo precede sempre la categoria. Certo, poi si devono fare dei progetti per tutti i poveri, per tutte le situazioni, ma questo non deve far smettere di guardare il volto del povero, ed è prezioso. Terzo percorso potrebbe essere legato al discorso della testimonianza, il fatto che il testimone è perseguitato come Gesù, partecipa del disonore di Gesù, e Maria viene guardata con sospetto, e incontreremo altre figure così. Nella lettera agli Ebrei l'autore dice: usciamo dunque verso di lui, fuori dall'accampamento, portando il suo disonore. E penso che sia interessante, mentre pensiamo a chi sta portando questo disonore oggi, a tanti poveri, a tante persone che soffrono, a tante persone che, anche se non nominano Gesù, ma di fatto sono a lui identificate perché soffrono, perché sono povere. O pensiamo anche a chi è perseguitato per la sua fede, per i suoi pensieri, per le sue convinzioni. Lasciamo ancora qualche attimo di silenzio, poi se avremo ancora un attimo di pazienza potremo leggere qualche testo insieme.
See me.
primi testi che ascolteremo sono alcuni stralci dal Cantico dei Cantici, che è, come dice il titolo stesso, il cantico per eccellenza, raccoglie i canti d'amore che poi vengono riletti dentro la tradizione biblica anche come canti dell'amore tra Dio e il suo popolo, ma che insieme dall'altra parte in maniera molto, molto seria, molto bella, ci parlano dell'amore umano, dell'amore tra l'uomo e la sua donna. E in questo testo tantissime volte si intrecciano i profumi, hanno una parte rilevantissima. Li ascoltiamo semplicemente per il gusto di ascoltare.
Cantico dei Cantici di Salomone. Mi baci con i baci della sua bocca. Sì, migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza. Aroma che si spande è il tuo nome. Per questo le ragazze di te si innamorano. Trascinami con te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo di te. Ricorderemo il tuo amore più del vino. A ragione di te ci si innamora.
Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa. Quanto più inebriante del vino il tuo amore, e il profumo dei tuoi unguenti più di ogni balsamo. Le tue labbra stilano nettare, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata.
I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo. Con ogni specie di alberi d'incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive che sgorgano dal Libano. Alzati, vento del settentrione, vieni, vieni, vento del meridione. Soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti.
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.
Leggiamo soltanto la prima parte del secondo testo, che viene ripreso da un anonimo francese del XVII secolo, di un testo antico, ma che così, con molta freschezza, entra dentro la figura della Maddalena. In realtà, lungo la storia cristiana, la figura della donna che profuma i piedi di Gesù o il capo di Gesù è spesso confusa con Maria di Magdala. E questa figura diventa figura sintetica di tante altre figure femminili, così la tratta l'anonimo francese del XVII secolo. Il linguaggio, certo, ha i suoi anni, non lo sentiamo immediatamente vicino, però penso possa essere interessante riascoltarne anche solo un pezzetto, uno stralcio, per gustare come comunque questo testo lungo i secoli ha parlato e ha saputo muovere anche in maniera molto fresca, pure in luoghi e in momenti che magari noi non ci aspetteremmo di ascoltare così vivi.
Quando volgo lo sguardo su Maddalena ai piedi di Gesù, mi par di vedere l'amore smarrito che deplora i suoi smarrimenti e ricerca la retta via ai piedi di colui che è la via stessa. È l'amore a spingerla? I suoi baci ardenti lo testimoniano. La parola di Gesù Cristo lo conferma. Ma che amore è quello di Maddalena? L'amore può tutto. L'amore osa tutto. L'amore non è solo libero e confidenziale, ma anche ardito e intraprendente. E io vedo Maddalena che si fa da parte, che non osa levare gli occhi né guardare quel viso, che considera una felicità già troppo grande di potersi avvicinare ai suoi piedi, che sospira e non parla, che piange e non osa sperare in alcuna consolazione, che dona tutto quel che ha e tutto ciò che è e non osa neppure chiedere grazia. Se è l'amore che ti spinge, Maddalena, che temi? Osa tutto, affronta tutto. L'amore non conosce limiti. I suoi desideri sono la sua regola. I suoi trasporti sono la sua legge. I suoi eccessi ne sono la misura. Esso teme solo di temere. E ciò che lo autorizza a possedere è l'ardire di pretendere tutto e la libertà di affrontare tutto.
L'ultimo testo lo riprendiamo da una figura più vicina a noi, anche se rimane comunque nel secolo scorso. Ed una figura che conosciamo, Madeleine Delbrel. In questo testo, il ballo tratto dal ballo dell'obbedienza, ci parla di freschezza e ci parla della possibilità di amare come gioco, come festa, come libertà, come gratuità. Dice bene del suo atteggiamento profondo. Sarebbe stato interessante leggere anche quella vicenda che penso conosciamo bene di Madeleine Delbrel e che è profondamente simpatica, quel gesto che compie quando porta in una casa alla periferia di Parigi un pacco che gli è stato dato dalla Caritas, lei fa l'assistente sociale, sale nella casa di questi poveri e consegna il pacco, si ferma a fare qualche parola e poi ridiscende, ma prima che arrivi a piano terra si sente rincorrere dal pacco che viene scaraventato giù dalle scale. Sorpresa, guarda al pacco e si accorge che dentro ci sono vestiti logori. Ne prova così vergogna che non sa più cosa fare per riparare il gesto compiuto, perché non è così che si ama. Le viene in mente di comprare un mazzo di rose e di salire in casa, di riportare le rose, chiedendo scusa in questo modo. e mi pare un gesto estremamente fresco, un gesto simile a quello di Maria di Betania, la gratuità, un gesto che non serve a nulla, non porta nulla apparentemente in questa casa, ma porta la dignità, porta l'attenzione, la cura. Tra l'altro da lì inizierà un cammino di amicizia. Ascoltiamo il testo.
Signore, insegnaci il posto che tiene nel romanzo eterno avviato fra te e noi il ballo della nostra obbedienza. Rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni. In essa, quel che tu permetti, da suoni strani, nella serenità di quel che tu vuoi. Insegnaci a indossare ogni giorno la nostra condizione umana, come un vestito da ballo che ci farà amare di te, tutti particolari come indispensabili gioielli. Facci vivere la nostra vita, non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come una partita dove tutto è difficile, non come un teorema che ci rompa il capo, ma come una festa senza fine, dove il tuo incontro si rinnovella come un ballo, come una danza tra le braccia della tua grazia, nella musica che riempie l'universo d'amore. Signore, vieni ad invitarci.
E vogliamo concludere così. Pregheremo insieme l'ora lascia, o Signore, adesso, e poi con il canto chiuderemo la serata che ci ha fatto condividere questi testi biblici insieme con alcuni altri testi. Ci rimettiamo in cammino. Grazie tra l'altro sincero per la disponibilità, per l'attenzione e la possibilità di condividere il cammino. Ci ritroveremo giovedì prossimo e continueremo il cammino. Le altre figure che incontreremo saranno le figure di Pietro, di Simon Pietro, di Giuda, del discepolo amato, di Nicodemo. Ci troveremo settimana prossima attorno alla tavola della cena. Grazie. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
Sera, se mi stai vicino, come il mattino quando ti incontrai, io ti ringrazio per avermi amato. Nel lungo giorno che ho vissuto ormai, e canterò con te, voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto ho potuto dare, nulla mi più a